Bentornati amici su Chi l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e qui con me oggi, come sempre, c'è
Marco.
E oggi parleremo di amore, Ennio Morricone, amore per Ennio Morricone, amore Morricone,
Amennio Morriamore
e tante altre cose che si collegano tra di loro in modo strano. Ma non dilunghiamoci oltre in questo sketch iniziale terribile e sì. Gettiamoci nella news videoludica della settimana, ma nelle micro news videoludiche della settimana, perché in realtà sono due, ovvero che Final Fantasy XVI è il gioco PS5 più venduto, o meglio, più rapidamente venduto in Giappone. Nei primi 3 giorni.
Sì, te lo vendono in 3 secondi. Tu vai lì, dai soldi, te lo danno immediatamente.
È una roba incredibile. Praticamente hanno fatto questa intervista dove facevano vedere un ragazzo che andava a comprare Final Fantasy 16. E lui entra in negozio, aveva i soldi in mano, c'è uno stacco, un blackout, succede qualcosa, non si sa cosa esattamente cosa accade, si distorce lo spazio-tempo e lui è fuori con la sua copia e senza più soldi.
Bamboozled e Final Fantasy Used, non lo so.
Esatto. No, in realtà semplicemente tutto ciò che è accaduto davvero è che Final Fantasy 16 ha venduto tipo 336.000 unità fisiche in 3 giorni in Giappone. Questo ovviamente tiene conto, questo sondaggio, questa scoperta che hanno effettuato, tiene conto solamente delle copie fisiche, quindi non possiamo effettivamente neanche vedere le copie digitali, anche se sappiamo che in totale per ora sono state vendute 3 milioni di unità in tutto il mondo di Final Fantasy 16. Però comunque ha il primato per la velocità con cui è uscito, andato via dagli scaffali, essenzialmente l'hanno preso dagli scaffali, che è un buon indice di gradimento per il popolo nipponico, che diciamo sinceramente non mi aspettavo.
Come no, dai, cioè sinceramente io sì, cioè è uno di quei giochi che in Giappone, a prescindere,
sì,
da tutto,
sì,
vende, pum, basta.
Ti direi di sì, però
Tra l'altro sulla console più popolare in Giappone, perché l'Xbox in Giappone è praticamente come se non
la
esistesse.
Console, attento, la console più popolare in Giappone è la Nintendo.
Sì, ok, Nintendo console, tolta la Nintendo che è un mondo a parte, ecco, okay, mettiamola così.
Ok, nel mondo delle console war. Però io non me l'aspettavo, perché Final Fantasy è molto più improntato, secondo me, verso un pubblico occidentale, anche a livello proprio di trama, di personaggi. Ha preso molto più spunto dall'Occidente, quindi non mi aspettavo questo risvolto. Spero che insomma gradisca anche l'Oriente a questo punto, visto la via che ha preso. Ma parlando di Oriente, sapete cos'altro è stato fatto in Giappone?
Il sushi.
Sapete cos'altro è stato fatto in Giappone collegato ai videogames?
Un videogioco sul sushi.
Sì. Ma anche c'è un gioco dove mangi il sushi, potenzialmente, se vuoi, se fai come attività, ovvero Persona.
Chiaramente io lo sapevo e quindi...
Esatto, bravissimo, ottimo segue. Ovviamente Persona, che io sono stato stupido perché vi ho detto una falsità in passato, o meglio, credo di avervela detta, poi se non ve l'ho detta rimangio tutto e ho sempre ragione. In realtà Metaphor e Fantasio, a quanto pare, non è il nuovo, tra virgolette, Persona 6. Perché?
No, cioè, si era capito in realtà che non lo fosse, nel senso è proprio una nuova IP.
Io ero convinto che fosse il Persona 6, tra virgolette, perché il team che è dietro ai Persona si è buttato su di questo. Quindi ho detto, vabbè,
sì.
Hanno fatto il nuovo Persona. No, a quanto pare in realtà Persona 6 verrà annunciato nel 2024, stando ai leak che ci trapelano dallo stesso che aveva anticipato correttamente le uscite del remake di Persona 3 e di Tactics. Quindi a questo punto non gli do ovviamente il 100% della fiducia, ma un buon 80% gliela do, perché si sta rivelando, tutto quello che dice si sta rivelando essere vero. Quindi Persona 6 potrebbe essere in arrivo di annuncio nel 2024. Io sono contentissimo, si mangerà bene anche nel 2024 forse, quindi bene per tutti i fan di Persona, bene, perché effettivamente mi sarebbe dispiaciuto se non, insomma, ok, la nuova IP che mi interessa comunque, però
sì, che comunque da quello che hanno mostrato dal pochissimo che hanno mostrato sembrava comunque essere molto affine a Persona.
Sì. Esatto, cioè se appunto per questo io ero convintissimo che fosse un nuovo IP che sostituiva la persona. Però no, mi sono sbagliato, quindi sono contento di essermi sbagliato e attenderemo nuove news sul nuovo Persona eventualmente. Detto ciò, le news sono state date videoludiche di oggi e dobbiamo consegnarvi quelle cinematografiche se ci sono, ma ce lo dirà Marco.
Sì, c'è una news cinematografica che è legata a qualcosa di Disney, perché si sa che quest'estate partiranno le riprese di Tron 3, perché dopo il primo Tron, che risale ormai agli anni 80, e Tron Legacy, che comunque era un film carino, verrà fatto Tron 3, che avrà come protagonista Jared Leto, che è anche produttore del film. Quindi metterà parte del budget
su danaro.
Per chi ama questa saga sicuramente è un'ottima notizia. Trovo che sia della fantascienza, dai, apprezzabile, specialmente a livello estetico, quella di Tron. Negli anni 80 era avanti coi tempi, perché c'era anche il tema dell'intelligenza artificiale,
che vediamo... c'erano i LED.
Sì, un sacco di LED e neon.
E quindi era avanti per forza.
Che poi vabbè, è tornata un po' quell'estetica, sì. Quindi... cioè in realtà
non se n'è mai andata,
si sta già anche spegnendo, no? Era ritornata un po' la moda, soprattutto con film come Drive o altri film di Refn, però adesso già secondo me si sta rispegnendo, perché dopo che è uscito Cyberpunk, cioè sono uscite un po' di cose, si è un po' consumato l'interesse delle persone, ecco, verso questa estetica.
Che male. Tutto dovrebbe essere con i LED, anche gli scaffali, anche i mobili.
Anche il sushi.
Il sushi con i LED.
Bene, questo è tutto in realtà per questa notizia cinematografica, perché ancora non si sa nulla sull'uscita poi di questo film, e quindi direi che si può andare avanti.
Si può andare avanti passando ai trailer della settimana, trailer che ci hanno fatto tutti abbastanza pena, tranne... per quello di Dune parte 2. In realtà il secondo trailer di Dune parte 2 stiamo un po' imbrogliando, ma se imbrogliamo è perché davvero gli altri trailer non sono, cioè abbiamo ritenuto non fossero degni di nota, o comunque degni di essere esposti. Dune parte 2, trailer 2, Dune 2, Dudene. Che cosa ci fa vedere? Sabbia. Sacco di sabbia e...
sì, sabbia, facce contrite, persone che sussurrano. Questo è un po' il riassunto
di Dune in generale, non di parte di Dune parte 2, proprio di Dune nel complesso. Se avete visto la parte 1 sapete che c'era un cliffhanger, e questa parte 2 fa vedere chiaramente che devono avvenire cose che, se non avete visto la parte 1, non so neanche come spiegarvi sinceramente.
Ma in realtà fa vedere come Paul Atreides inizi, diciamo, a guidare i Fremen per andare in cerca della sua vendetta personale per il fatto che hanno ucciso suo padre.
L'uomo ragno.
Sì, esatto, praticamente Peter Parker.
Esatto.
Quindi è questo quello che inizia ad affrontare questo Dune parte 2. E chiaramente, essendoci anche una terza parte, non lo porterà a termine.
Esatto, o fallirà, oppure chiaramente andrà qualcosa male che farà continuare il film, perché sappiamo che c'è una parte 3. Io sinceramente ho zero interesse per Dune.
Allora, io ho visto la prima parte, non so, non mi ricordo se tu l'hai vista la prima parte.
No.
Ok, allora, ho visto la prima parte, mi era piaciuta ma con molte riserve. Per ora i trailer che si sono visti di questa seconda parte mi hanno smorzato molto l'interesse, perché mi sembra meno bello dal punto di vista fotografico. Sicuramente questo film mi sembra molto meno bello, mi sembra molto più piatto dal punto di vista fotografico. Ma mi convince poco anche la recitazione, per l'appunto, come si poteva intuire dall'inizio. Mi sembra che sia molto piatta anche quella. Nel senso, le facce contrite posso accettarle. Siamo praticamente di fronte a una guerra, hanno tutti un tono molto severo, molto greve. Però vedo molto piattume, ecco, da quel punto di vista. Spero che poi il film mi possa far ricredere.
Peri, ma lo farà? Solo il tempo potrà dirlo.
Sì, il tempo è praticamente il 1 novembre 2023, perché è quella data d'uscita di questa parte 2 in Italia.
E con i trailer fuori dai giochi che gli abbiamo dati, possiamo gettarci nelle rubriche del podcast, iniziando dalla rubrica del Mugiuscemi. E per la rubrica del Mugiuscemi di oggi, Mugiuscemi che sta per musica, giochi, scienza e mitologia, Marco deve scegliere quale categoria vuole affrontare e dalla quale io dovrò estrarre una domanda da fargli, che ho già pronte.
E oggi voglio affrontare la scienza.
Oggi scienza, oggi Marco si sente scientifico. E la scienza di oggi ti chiede questa domanda: quale dei seguenti pianeti dovrebbe teoricamente galleggiare sull'acqua? Saturno, Marte, Venere o Plutone?
Allora, mi dovrei ricordare di cosa sono fatti, perché vabbè, se galleggia sull'acqua dipende tutto dalla densità del pianeta. Quindi non mi ricordo qual è il pianeta gassoso. Mi sembra di ricordare che sia Saturno, cioè che è abbastanza gassoso. Quindi provo con Saturno, dai, provo. Però sono indeciso tra quello e Plutone.
Ok, mi sembra di ricordare Saturno, quindi dirò Marte.
Però forse ti dico, in realtà cambio di risposta, forse okay, ti dico Plutone, perché mi ricordo che è uno pseudo pianeta, quindi magari ancora non è formato completamente come pianeta, magari non si formerà mai come pianeta.
Sì.
Quindi potrebbe essere meno denso, per quello è uno pseudopianeta, quindi vado con Plutone.
Quindi tu vai con Plutone. E la risposta giusta della settimana, sfortunatamente, era Saturno.
Mannaggia.
Perché Saturno è un pianeta, è il pianeta gassoso, come dicevi tu, e quindi in quanto gas è meno denso dell'acqua e potrebbe galleggiare sull'acqua. Se ci fosse un corpo d'acqua sotto Saturno che lo sostiene, galleggerebbe sull'acqua. Mentre Plutone, in realtà, il discorso dello pseudopianeta, se non ricordo male io, invece si faceva tempo fa, perché si discuteva se fosse, se potesse essere o meno, cioè perché non era abbastanza, alcuni ritenevano che non fosse abbastanza grande, quindi alcuni lo ritenevano
solo per una questione di dimensioni.
Sì, alcuni lo ritenevano un gigantesco asteroide. Poi alla fine hanno detto stiamo dicendo una cavolata ed è stato identificato in conclusione come pianeta.
Niente, mi sono autofregato.
Ti sei autosabotato, eri sulla strada giusta e poi hai deciso di cambiare risposta. Tiriamo un amaro jingle da sconfitta autogol qui. E Marco, spero che tu non avrai ripensamenti sul consiglio musicale.
No, non dovrei. Appunto, comunque, è il momento del consiglio musicale. No, non avrò ripensamenti, perché ci ho pensato prima di iniziare la puntata a cosa suggerire. Non è stato facile questa volta, però mi sentivo di suggerire qualche colonna sonora, in realtà, anche perché, come avete sentito già all'inizio, parleremo anche di Ennio Morricone, ma per variare un po', quello che suggerisco non è di Ennio Morricone, ma è di Riz Ortolani, che è un compositore italiano, comunque, che ha creato le colonne sonore di diversi film molto famosi, tra cui ad esempio Il Sorpasso, e ha alcuni suoi brani presi da altre colonne sonore utilizzati anche in film più recenti e famosi come Bastardi senza gloria, Kill Bill, Drive, Django. Diciamo che comunque sicuramente Tarantino ama questo compositore, visto che è in quasi tutti i suoi film. E in realtà non saprei come descrivere le sue colonne sonore. Sono colonne sonore molto classiche degli anni 60-70 dei film italiani. quindi molto pulp forse le definirei. Quello che però ho scelto quest'oggi per la playlist dei consigli musicali è il suo pezzo Oh My Love, che è cantato da Katina Ranieri, che si trova nel film Drive, che era stato però composto inizialmente per il film Addio Zio Tom.
Oh no, dove va Zio Tom?
Guarda il film e lo scopri.
No!
Che è un brano veramente bellissimo, con questa voce stupenda della Ranieri, e secondo me contribuisce a rendere la scena quella di Drive, dove il driver si mette la maschera e va a cercare la sua vendetta, veramente epica, stupenda. Non mi spingo oltre per questo consiglio, provate ad ascoltare le sue colonne sonore, è secondo me un compositore meno conosciuto di tanti altri, ma merita. E quindi il consiglio di oggi in realtà non è un album specifico, ma è proprio il compositore Riz Ortolani.
Una carriera.
Beh sì, una carriera sicuramente meno prolifica rispetto ad altri, come anche appunto Ennio Morricone, però di tutto rispetto.
Sì. Bene, allora per il consiglio musicale di oggi è tutto, ma non è tutto per il podcast, perché manca l'ultima sezione da affrontare, ovvero quella delle recensioni. Recensioni che oggi io, contro ogni previsione, non faccio in tempo a portarvi Final Fantasy XVI questa settimana, perché lo sto per completare, sono all'84% circa di completamento, lo voglio finire al 100%, cioè 100% di storia quantomeno, prima di recensirlo, perché ha così un insieme più completo e vi so dire, vi so portare un'opinione meglio formata. Quindi farò quella cosa che faccio sempre e scaricherò tutto il greve del fare recensioni a Marco quando non ho fatto niente questa settimana.
Oh, va bene. Mentre lavori per noi nello
prego, hai ragione. Sto facendo... Prego, c'hai ragione. Hai ragione. Mi rimangio tutto e non c'è di che. Siete benvenuti.
Io invece ho visto un paio di cosette questa settimana. Ho visto un documentario e un film, e stavolta non ti chiedo con cosa iniziare, perché vorrei iniziare con il documentario. Che è il film documentario, diciamo, Ennio, che parla per l'appunto di Ennio Morricone,
parlando di carriere musicali.
Questo documentario è diretto da Giuseppe Tornatore, regista famoso e importante, che praticamente ripercorre attraverso una lunga intervista a Ennio Morricone, ma anche a altre persone del mondo della musica e del cinema, tutta la carriera di Morricone, dall'inizio dei suoi studi musicali, diciamo, che partono veramente da quando era molto piccolo, fino alla fine della sua carriera. E è veramente fatto molto bene, principalmente perché ci offre il punto di vista di Morricone, che comunque è sempre stata una persona riservata, cioè non è che si esprimesse mai molto o raccontasse molto di sé. E qui invece riusciamo a effettivamente avere il suo punto di vista su tutta la sua carriera, e anche il punto di vista di chi ha potuto collaborare con lui. E diciamo, mi è piaciuto molto perché, va bene, io amo Ennio Morricone, secondo me è il compositore migliore.
Anche io.
Che abbia mai fatto colonne sonore per il cinema.
Sì.
E tra l'altro, cioè, si è dovuto battere, tra virgolette, con altri
titani
grandissimi, sì. Cioè dei titani, sì, delle colonne sonore, ad esempio John Williams. Per me però rimane il migliore Ennio. E gli rende veramente giustizia questo documentario. Riesce a trasmettere quanto sia stato importante, quanto abbia avuto influenza proprio nella musica per i film, come abbia dato una dignità a quel tipo di musica anche agli occhi di chi invece è più musicista classico, nel senso che fa musica per orchestre, perché è stata sempre snobbato questo tipo di musica da un certo tipo di musicisti, compositori. Dopo tanto impegno, Morricone invece è riuscito a far cambiare idea a tante persone sulla composizione per i film. E a me ha fatto anche commuovere molto questo documentario, banalmente con la musica. Vabbè. Con la musica di Morricone, e si rivive veramente tutto quello che ha fatto. Non ho molto altro da dire. Secondo me, se vi piace la sua musica, dovete vederlo, perché vi rituffererete nella sua musica. È un bellissimo modo per ricordarlo, vedere questo documentario. Se non lo conoscete, invece, è un ottimo modo per conoscerlo, questo documentario. Non credo ci sia qualcuno che non lo conosca, forse magari chi è proprio più giovane e si approccia adesso al mondo del cinema, allora
sì, non ha questo riferimento.
Però credo sia un bellissimo lascito questo documentario anche per il futuro.
Ci sta.
Io gli voglio dare un 9 a questo documentario. Veramente bello. Sono di parte, chiaramente, perché cioè questo documentario ha come colonna sonora le colonne sonore di Morricone, quindi non può che essere bello.
Mi aspettavo un 8 e mezzo, invece
no, do un 9, do un 9, veramente stupendo.
Un 9 parziale, nel senso che sei di parte.
E non me ne vergogno.
Non ci sarebbe mai vergogna di essere fan di Morricone. Però ci sta. Sono contento io, probabilmente, da fan di Morricone. Se è bello come mi dici, sarei stato altrettanto parziale, quindi...
Sì, ti consiglio di vederlo, assolutamente. E come consiglio anche il secondo film che voglio recensire oggi, dal titolo L'ultima notte di amore. Perché mi ha stupito in positivo questo film. Innanzitutto mi ha stupito perché all'inizio, senza sapere niente del film, da questo titolo pensavo
fosse una
rom-com, che palle.
Io ho subito pensato pure la stessa cosa.
Sì, invece Amore è con la A maiuscola, nel senso che è un cognome in questo film. Mm-hmm. Che è il cognome del protagonista, interpretato da Pierfrancesco Favino, che interpreta questo agente di polizia che si trova alle prese con la sua ultima notte di lavoro, perché sta andando in pensione. È un film noir barra poliziesco che secondo me è ben scritto. Mm-hmm. E l'incipit, appunto, è che stanno facendo una festa sorpresa per Amore, che sta tornando a casa, è andato a fare jogging, torna a casa, trova la festa sorpresa, comincia a salutare tutti, commosso. Viene poi richiamato al lavoro dal suo superiore perché c'è stato un omicidio che ha visto coinvolti dei poliziotti e dei cinesi. Da lì in poi ripercorreremo la storia degli ultimi 10 giorni, 10 giorni precedenti a questo omicidio, che hanno portato Amore a quel punto da dove inizia il film. Questo personaggio è un personaggio che mi è piaciuto come è stato interpretato da Favino. È un personaggio un po' ambiguo perché ha da una parte la sua personalità da poliziotto, diciamo, che è un poliziotto onesto che si vanta di non aver mai sparato a nessuno in 40 anni di carriera. Dall'altra parte, chiaramente, lui ha un ruolo in quello che è successo ed è abbastanza ingenuo, diciamo, in tutto quello che l'ha visto coinvolto in questa vicenda. Si è fatto, diciamo, in qualche modo mettere in mezzo a dei giri in cui forse era meglio non entrare. Dicevo, Favino interpreta veramente bene questa parte, e come anche è interpretata benissimo sua moglie da Linda Caridi, che invece è un personaggio molto deciso, che insieme al marito si trova alle prese con quest'ultima notte in cui deve cercare, Amore, di non essere coinvolto in questa vicenda. I toni del film sono veramente belli. Il film parte con una lunga ripresa tramite drone su Milano, dall'alto, che è bella perché si vede la città in questo modo, ma è anche opprimente allo stesso modo. E questo senso di oppressione ci sta molto bene nel film, perché poi è quello che noi percepiamo anche sul protagonista per le vicende che accadono, e riesce questo senso di oppressione a essere trasmesso bene da Favino, ma soprattutto riesce a essere trasmesso bene dalla regia e fotografia, che riescono anche a trasmettere la confusione che ha addosso questo protagonista, che deve cercare di risolvere una situazione che non si aspettava di dover risolvere. chiaramente, cioè, si capisce che lui è stato coinvolto comunque in questi omicidi che ci sono stati.
Chiaro.
È tutto molto frenetico nel succedere. Il film si svolge quasi tutto durante appunto questa notte, e l'ho trovata una scelta bella questa di renderlo ambientato quasi tutto in questa notte, perché riesce in questo modo a esplorare bene quello che si trova a vivere questa persona. L'ho trovato appunto quindi ben scritto, con qualche errore qua e là, cioè qualche...
Di continuità?
No, non tanto di continuità, qualche errore, secondo me in realtà qualche soluzione un po' banale di scrittura, secondo me sul finale soprattutto, che si ti lascia un po' con la mare in bocca, perché era andato bene il film e poi arrivare un finale, cioè una soluzione semplice che è poco credibile in realtà, che si possano risolvere determinate cose come si risolvono nel film. Però questo qui non va comunque a minare il prodotto, che secondo me rimane buono. E anche in un altro punto c'è una situazione di pericolo, ad esempio, che non riesce però a farti percepire il pericolo in cui si trovano i personaggi. Quindi tutto quello che riguarda, diciamo, l'incipit, l'arrivare all'escalation, diciamo, del film, non tanto alla prima escalation, perché diciamo ci sono più escalation, non tanto ad una prima escalation di avvenimenti, ma poi a quella successiva, è fatto bene. Però quando si arriva poi all'escalation lascia un po' di insoddisfazione, ecco, per come si risolvono le cose, come se avessero pensato molto bene a come arrivare a un certo punto e poi arrivati lì non sapevano come fare, quindi hanno trovato le soluzioni un po' banalotte. In generale però direi che al film si può dare un 7, soprattutto appunto perché nei toni è un film di genere riuscito bene, complice il fatto che Favino fa un'ottima interpretazione, riesce a portare in scena un personaggio di cui, nonostante che vediamo solo fondamentalmente una notte, riusciamo a capire molto della sua personalità. Quindi lo consiglio, se vi va di recuperare qualche film italiano, questo è da recuperare. Non è assolutamente un capolavoro, ma è un film apprezzabile. Secondo me il regista ha fatto un ottimo lavoro, cioè do, secondo me, buona parte del merito a lui.
Ci sta. Io non avevo neanche, ti ho detto, non avevo neanche proprio idea, banalmente, il genere del film, e quindi mi fa piacere sapere che mi sono sbagliato in modo così grossolano.
Sì, diciamo, forse la scelta del titolo un po' infelice fa intuire altro.
Sì.
In realtà vi ho fregato, era una rom-com.
Ah, inventato tutto quanto di sana pianta adesso, io ascoltavo attentamente, completamente preso e... Era tutto falsissimo.
Sì, è l'ultima notte di nozze del signor amore.
Maledizione, l'ennesimo cinepanettone.
No, non vi ho mentito.
Bene, bene. Allora, se non ci hai mentito, io non mentirò neanche a mia volta, dicendo che siamo arrivati alla conclusione dell'episodio di questa settimana per il podcast. Ma prima di salutarci, Marco deve ricordarvi delle cose.
Eh sì, le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo, ci aiuterete così a rispondere alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui trovate i link in descrizione, e che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, magari giocare a Final Fantasy, che però non è multiplayer, insieme a Phil,
esatto.
Cose così, chiacchierare un po' e così via. Il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono tutti i consigli presenti, passati e futuri raccolti, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi aggiungetela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a poliziotti, compositori di colonne sonore e a chi gioca a Final Fantasy, ma anche a chi non fa tutte queste cose.
Bene, quindi tutti.
Esatto.
I consigli e le rimembrazioni sono terminate e con esse termina l'episodio. Ciao e al prossimo appuntamento con noi. Bye.
Ciao.